Salve ragazzi, in questa nuova lezione parleremo della nascita degli imperi coloniali e anche di nuovi stati che iniziano a spartirsi il mondo. Dopo le conquiste della Spagna e del Portogallo, anche altri paesi europei si fecero avanti nella gara per la spartizione del mondo. Di quali paesi stiamo parlando? Parliamo di Olanda, Inghilterra e Francia, che tra 500 e 600 conquistarono vaste colonie, sia sottraendole alla Spagna e al Portogallo, sia occupando nuovi territori. Cominciamo però a parlare del Portogallo. Il Portogallo indirizzò principalmente le sue mire verso l'Africa e verso l'Oriente, occupando le regioni costiere e controllando quindi le rotte che portavano in India. I portoghesi stabilirono basi commerciali in tutta l'Africa, in India fino al Giappone, dominando così i commerci tra Asia ed Europa. Ma il Portogallo conquistò anche il Brasile, scoperto nel 1500 dal navigatore portoghese Pedro Álvares Cabral. Il Brasile rimase la colonia più ricca, dove prosperavano piantagioni di canna da zucchero, di caffè, di tabacco e soprattutto dove abbondava l'oro. Buona parte delle ricchezze dello Stato portoghese, infatti, derivava proprio dal Brasile. Ma quali furono le cause dell'espansione commerciale del Portogallo? Vediamole subito insieme. Tra queste troviamo innanzitutto la superiorità tecnica e militare delle navi portoghesi, armate di cannoni, ma al tempo stesso troviamo la debolezza commerciale dei concorrenti arabi, indiani e cinesi. Il Portogallo, un paese piccolo con pochi abitanti, non fu in condizione di fondare colonie su quei vasti territori, ma come conseguenza si limitò a creare una rete di fortezze che fungevano da scali commerciali. A partire dalla seconda metà del Cinquecento si affermò anche la potenza marittima dell'Olanda alle spese del Portogallo. Quali furono le cause di questa affermazione? L'Olanda, approfittando del declino dell'impero portoghese, dominato dagli Asburgo di Spagna dal 1580 al 1640, riuscì a conquistare le più importanti basi commerciali portoghesi, sostituendosi a loro nel commercio con l'Oriente. Al Portogallo rimase però la colonia più ricca, cioè il Brasile. Sempre gli olandesi nel 600 erano ormai i più forti del mondo dal punto di vista commerciale. Essi infatti avevano la flotta più potente del mondo e la loro abilità tecnica nella costruzione di navi era insuperabile. L'Olanda veniva chiamata il magazzino del mondo. Un popolo così piccolo trasportava merci in tutte le terre allora conosciute, dal Mar del Nord al Mediterraneo, dall'Atlantico all'Oceano Indiano. Come punto d'appoggio per navi e merci, proprio come avevano fatto in precedenza i portoghesi, gli olandesi stabilirono basi commerciali soprattutto in Asia. Veniamo ora all'Inghilterra. L'Inghilterra era favorita sicuramente dalla sua posizione geografica, poiché direttamente affacciata sull'Oceano Atlantico. All'inizio l'Inghilterra si dedicò alla pirateria. Infatti, i corsari della regina Elisabetta I erano pirati a tutti gli effetti. Essi ottenevano dalla regina il permesso di saccheggiare navi di paesi avversari, soprattutto galeoni spagnoli che tornavano dall'America carichi di oro e di argento. Il più famoso dei corsari fu Sir Francis Drake, di cui parleremo meglio nelle prossime lezioni, così come approfondiremo anche la figura di Elisabetta I. Nel corso del Seicento, l'Inghilterra fondò delle colonie sulle coste orientali dell'America del Nord. Con l'atto di navigazione del 1651, l'Inghilterra sbaragliò la concorrenza degli altri paesi rivali, soprattutto dell'Olanda. Quest'atto consentiva l'attracco ai porti delle colonie britanniche solo alle navi inglesi. Agli olandesi l'Inghilterra strappò anche la città di New Amsterdam nel 1664, ribattezzandola New York. Veniamo ora alla Francia. La Francia iniziò in ritardo le conquiste coloniali perché impegnata in lunghe guerre in Europa. Tra il XVII e il XVIII secolo le sue colonie americane erano il Canada, la Louisiana e le Antille. Infine, parliamo della Russia. La Russia scoprì un nuovo mondo, non in Occidente, bensì in Oriente. Colonizzò infatti la vasta e ricca Siberia. Nella seconda metà del Cinquecento i russi esplorarono e colonizzarono questa vasta, immensa e ricca regione. Regione ricca quanto l'America. La Russia ne ricavava legname, pellicce, oro e argento, ma anche dalle sue immense e fertili pianure, la Russia poteva coltivare cereali ed infine allevare bestiame. Questo fu una fonte di immensa ricchezza per la Russia, quindi la colonizzazione della Siberia. Ricapitolando, nel corso del Seicento, alle prime grandi potenze coloniali, cioè Spagna e Portogallo, andarono pian piano sostituendosi dapprima l'Olanda, poi l'Inghilterra ed anche la Francia per quanto riguarda il dominio sui mari. La Russia invece allargò i suoi domini verso est, occupando la ricchissima Siberia. Ecco ragazzi, per oggi è tutto, la lezione è conclusa, ci vediamo alla prossima puntata. Grazie per l'attenzione, ciao ciao a tutti.
Prima del 1800, alcuni paesi, come la Cina e il Giappone, avevano cercato di sottrarsi all'invadenza della politica europea. Questo non fu più possibile a partire appunto dal XIX secolo, in quanto la potenza europea fu molto forte e si manifestò nei territori oltre l'Europa con un predominio economico principalmente e in secondo luogo territoriale. Questa corsa all'arrembaggio dei territori era nata molto tempo prima, possiamo dire da quando vennero scoperte le Americhe. Questo processo, però, questa febbre, raggiunse il culmine alla fine del 1800. La differenza con il movimento coloniale degli anni della scoperta delle Americhe era sostanzialmente che se prima alcuni privati avevano avuto l'intenzione di andare, di recarsi nelle colonie e di svilupparle, ora invece l'azione non era più di compagnie private, come la Compagnia delle Indie, ma erano gli stati che mettevano la colonizzazione al primo posto nelle loro politiche nazionali, proprio come politiche volte al predominio, ad essere sempre i primi in Europa fra tutti. Il colonialismo, ovviamente, perché il colonialismo? Diversi sono i motivi, principalmente sono due interessi che si intrecciano, quelli economici e quelli politici. Dal punto di vista economico, la colonia permetteva cosa? L'acquisizione di materie prime e soprattutto uno sbocco commerciale per far sì che il paese colonizzatore colonizzasse e potesse esportare i propri prodotti. Ed è quello appunto che avevamo detto all'inizio, no? Quindi un interesse, un predominio economico. Questa però necessità economica di allargare, di arricchirsi, si fondeva con motivazioni ideologiche, quindi motivazioni che portavano i paesi colonizzatori a credersi superiori rispetto ai paesi che erano da colonizzare e quindi con una sorta anche di spirito missionario, cioè con questo intento di andare a aiutare quelli che stavano peggio rispetto appunto ai paesi colonizzatori, si svolse la colonizzazione, che vedeva però molta, molta matrice nazionalista, perché appunto il nazionalismo, appunto, quell'idea per cui la propria nazione è migliore delle altre, che si intrecciavano con idee razziste, quindi di superiorità di razza. La colonizzazione non fu un fenomeno tutto rose e fiori. I colonizzatori usarono spesso la forza contro i locali e, dal punto di vista economico, danneggiarono l'economia locale, in quanto, sebbene, cominciarono ad avviare un processo di sviluppo in funzione, dell'economia locale, in realtà il risultato era quello di favorire se stessi. Quindi, per esempio, vedremo il caso dell'India con la Gran Bretagna, no? Quindi, in realtà, la trasformazione economica era sempre vista in funzione del paese colonizzatore. Dal punto di vista culturale, i colonizzatori operarono un quasi annientamento delle culture locali, dal punto di vista religioso, dal punto di vista politico, dal punto di vista culturale, si sostituirono ai paesi colonizzati. Questo provocò molte lotte, sanguinose rivolte, soprattutto da parte di alcuni paesi che intendevano mantenere la propria indipendenza. E questo permise anche il risveglio del sentimento di nazionalismo di quei paesi che erano stati invasi. L'Africa fu uno dei paesi che fu più il teatro sostanzialmente della spartizione europea. Vedete qui ho messo delle immagini, l'Africa nel 1884. Vedete che ci sono moltissime zone colonizzate, anche una piccolina zona, insomma, colonizzata dagli italiani. Guardate un po', dalla fine dell'Ottocento agli inizi del Novecento, che cosa succede in Africa? Non c'è niente che si appunto propriamente africano. Quindi l'Africa è stato sicuramente il paese che più ha risentito di questa volontà europea di supremazia e di spartizione. E le prime scoperte dell'Africa venivano, diciamo, furono mosse da interessi sia economici che scientifici, quindi molte imprese avventuriose alla scoperta di un territorio che era sconosciuto. I viaggi quindi aprono la strada soprattutto ai primi tentativi di conquista e un episodio molto particolare è il caso del Congo di Leopoldo II. Leopoldo II era il re del Belgio. Che cosa combina? Sostanzialmente scoprì dei giacimenti minerari e quindi cercò di consolidare il suo dominio personale attraverso uno sbocco sull'Atlantico. Solo che questo andò a ledere gli interessi del Portogallo. Quindi, come potete vedere, tutte le potenze europee cercavano di prendersi un pezzettino di questo vasto territorio, no? Di avere degli interessi. Che succede quindi? Come si risolve la questione? Nel 1885 viene convocata una conferenza a Berlino, quindi per iniziativa ovviamente del nostro amico Bismarck. Cosa succede? Oltre a dare una prima sanzione alla spartizione dell'Africa, di fatto si misero in moto le norme che avrebbero regolato questa spartizione nel futuro. Qual era la norma per la spartizione dell'Africa? Bisognava occuparla effettivamente, cioè non si poteva prendere un territorio se prima non veniva occupato. Perciò questo provocò una corsa alla spartizione e alla quindi all'occupazione del territorio africano. Questi risultati che cosa diedero luogo? Alla decadenza delle antiche civiltà che già erano in crisi e alla sopravvivenza di deboli tribù che non riuscivano ovviamente a in qualche modo ad avere la meglio sulle potenze europee. I maggiori colonizzatori dell'Africa furono sicuramente francesi e inglesi. La Francia a quel tempo possedeva l'Algeria e voleva prendersi anche l'Egitto, dove aveva costruito il canale di Suez, che eccolo qua, il canale di Suez che collegava l'Oceano Indiano al Mediterraneo e quindi un canale efficientissimo per evitare che per i commerci si circumnavigasse l'Africa, no? Bene, solo che la Francia indebolita non riesce ad assumere il controllo dell'Egitto perché è impegnata nella guerra franco-prussiana che noi abbiamo già visto. Perciò prende il controllo dell'Egitto l'Inghilterra. Questo ovviamente è già un primo motivo di attrito fra le due potenze, no? Comunque l'espansione francese continua, così come quella inglese in Africa sudorientale. Gli inglesi erano impegnati in questa parte dell'Africa perché volevano appunto controllare quella parte dell'Africa che si affacciava sull'Oceano Indiano. Ricordiamoci che l'India era sostanzialmente sotto il controllo inglese e quindi loro volevano controllare anche per via mare questi commerci. Solo che diciamo che francesi e inglesi a un certo punto si scontrano in questa camminata, diciamo, di conquista dell'Africa. Nel settembre del 1898 una parte dell'esercito britannico impegnato nella riconquista del Sudan si incontrò con i francesi che avevano occupato la fortezza di Fashoda sul Nilo. Questo incontro, questo incidente diplomatico, rischiò di diventare una vera e propria guerra, ma il governo francese, poiché non era preparato per uno scontro, decise di ritirarsi. Quindi cominciò una grande spartizione dell'Africa. Molti problemi gli inglesi li ebbero soprattutto quindi nel Sudafrica, dove c'erano i Boeri. I Boeri erano dei discendenti degli olandesi che nel XVII secolo avevano colonizzato l'Africa del Sud sostanzialmente. Questi Boeri però in un qualche modo rischiavano di essere a loro volta colonizzati dalla presenza degli inglesi nei loro territori. Quindi si scatenò una guerra che i Boeri persero, nonostante appunto la grande partecipazione e la grande, diciamo, resistenza. Dopo questa guerra, l'Inghilterra decise di Il governo britannico decise di realizzare un'unione sudafricana per pacificare le zone. Per quanto riguarda l'Asia, invece, sappiamo che già agli inizi di questa età dell'imperialismo, gli europei erano presenti in Asia. Pensiamo agli spagnoli che avevano le Filippine, pensiamo agli inglesi che erano in India, pensiamo ai russi che erano in espansione verso la Siberia e l'Asia centrale, insomma, c'erano un po' tutti. Poi questa presenza europea riuscì, insomma, ad essere più massiccia dopo la costruzione del canale di Suez di cui parlavamo prima. Quindi una nuova via d'acqua che si simboleggiava di fatto la supremazia commerciale e tecnica europea, perciò l'espansione degli europei non fa che accelerarsi. Per quanto riguarda l'Asia, vediamo l'India. L'India era sotto il controllo inglese già dal 1700. L'economia indiana era estremamente povera, però la società, insomma, era piuttosto diciamo, chiusa a livello di caste e l'economia indiana era basata soprattutto sul mercato manifatturiero, soprattutto della seta. L'industria indiana fu praticamente distrutta dai commerci inglesi, che cominciarono quindi a portare i propri prodotti e a indebolire l'economia locale. Questo provocò molti risentimenti da parte degli indiani e diverse rivolte, la più importante delle quali fu il grande ammutinamento del 1857. La rivolta fu sostanzialmente sedata, anzi, risolta nel sangue, questa parte dell'esercito indiano. Si era appunto parte dell'esercito appunto indiana si era riammutinata, ma questa rivolta fu sostanzialmente soffocata. Di fatto l'Inghilterra assunse il controllo dell'India, proclamando la propria regina Vittoria imperatrice dell'India. Quindi cominciò e continuò uno sfruttamento della colonia, anche se in questo ci fu una sorta di anche implemento dell'economia o dello sviluppo economico dell'India stessa, perché vennero costruite diverse infrastrutture come strade, dighe, venne diffusa la lingua inglese che permise a molti indiani di studiare. Di avere una cultura che fosse europea e quindi di formarsi anche politicamente, di avere in qualche modo una prova, di rivendicare in qualche modo i propri diritti. In Cina che cosa stava succedendo? L'avevamo appunto un po' accennato. L'impero cinese a quel tempo era, come oggi, lo stato più popoloso del mondo. Era un impero però isolato, un impero ostile ai mutamenti, un impero che non voleva l'ingerenza degli europei. Quindi era sostanzialmente in crisi perché non permetteva assolutamente che gli europei o chi per loro potessero entrare nell'economia cinese. Questo isolamento portò alla guerra dell'oppio, un contrasto con la Gran Bretagna che commerciava l'oppio cinese. Questa droga veniva esportata clandestinamente in Cina, dove il suo consumo era molto diffuso, benché proibito. Perciò scoppiò una guerra contro la Gran Bretagna che si risolse sostanzialmente in una vittoria per gli inglesi che acquisirono Hong Kong, l'isola di Hong Kong, che è qui appunto, eccola qui, l'isola di Hong Kong, e l'apertura e la costrizione di aprire i propri porti agli inglesi. Ovviamente questo non era proprio il sogno dell'impero cinese, ma era un impero in crisi, un impero molto debole. E dopo questo primo scontro con gli inglesi ce ne fu un secondo, una se cosiddetta seconda guerra dell'oppio che vide la Cina impegnata a contrastare Gran Bretagna e anche la Francia e la vide costretta ad aprire le vie fluviali interne e a stabilire rapporti diplomatici con gli stati occidentali. Questo ovviamente non soffocò le rivolte interne, la più famosa delle quali fu la rivolta dei Boxers, la rivolta dei pugili, alla quale parteciparono contro gli stessi cinesi e addirittura i giapponesi, rivolta che fu anche qui sedata. Importantissimo è sicuramente a questo punto l'impero giapponese. Anche qui abbiamo parlato di un impero molto chiuso, la società giapponese era una società feudale. Praticamente la società era divisa in una sorta appunto di piramide all'apice delle quali c'erano le famiglie potenti, delle famiglie aristocratiche. L'imperatore di fatto aveva solo poteri simbolici. L'impero giapponese è costretto ad aprirsi agli stranieri quando nel 1854 gli Stati Uniti ottengono con la forza l'apertura dei porti giapponesi ai commerci statunitensi. Questo provocò una rivolta capeggiata dai samurai che erano una delle, diciamo, delle divisioni interne, insomma, della società giapponese, erano appunto dei reparti militari, si diedero luogo ad una rivolta che restaurò il potere dell'imperatore, che non era più a questo punto un potere solo simbolico. Da qui l'impero giapponese rifiorì, anzi, il Giappone Giappone, da cui cominciò la sua ascesa verso una politica mondiale sostanzialmente. Da un sistema feudale si passò a uno stato moderno in cui l'economia era avanzatissima anche dal punto di vista della tecnologia e la crescita quindi economica era una delle più veloci al tempo. Il Giappone si impegnò ad imitare le potenze europee e si dotò quindi di un esercito moderno e di un'industria moderna. Addirittura, appunto, come abbiamo visto, prese parte alla rivolta di Boxer contro appunto i cinesi. E si scontrò con la Cina in una guerra cino-giapponese di supremazia, dove il Giappone strappò alla Cina l'isola di Taiwan.